voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. In apertura questa settimana una notizia di cronaca ambientale che riguarda la zona golenale della Bassa Mesolcina, un'area chiave per l'equilibrio naturale del fondovalle e per la convivenza tra infrastrutture, fiume e ambiente. Si è infatti conclusa la seconda e ultima fase realizzativa del progetto di riqualifica ambientale, un intervento di lunga durata e di grande portata. La prima fase, che interessava l'area del Pascol Grant a San Vittore, si era chiusa nel 2019. La seconda, avviata nell'autunno del 2024, ha riguardato invece il tratto compreso tra Isola Gravère e Fornas, in territorio di Lumino, completando così un disegno complessivo iniziato diversi anni fa. Oggi la zona golenale riqualificata si estende su una superficie complessiva di circa 50 ettari e costituisce un corridoio ecologico continuo lungo il fiume. Un corridoio pensato per favorire la biodiversità, migliorare la qualità degli habitat naturali e rafforzare la funzione protettiva dell'area nei confronti delle attività umane e delle infrastrutture presenti nella regione. Un progetto che riveste anche un forte valore simbolico e strategico. Si tratta infatti del più importante intervento di riqualifica ambientale mai realizzato a sud delle Alpi, sia per estensione sia per complessità tecnica. Un'opera che coniuga sicurezza, tutela del paesaggio e valorizzazione degli ecosistemi fluviali in un contesto territoriale particolarmente delicato. Di questo progetto, dei suoi obiettivi e delle prospettive future abbiamo parlato con Marco Nembrini, biologo, che ha seguito i lavori per conto dell'Ufficio Federale delle Strade, che continuerà anche nei prossimi anni a monitorare l'evoluzione dell'area per valutarne gli effetti dal punto di vista ambientale e naturale.
I lavori sono terminati circa 2 settimane fa, quindi adesso ci sono gli ultimi aggiustamenti, però appunto il sistema golenale rinnovato è in funzione, la Moesa ha ritrovato una nuova dinamica golenale, i nuovi stagni stanno già brulicando di vita ed è stato aperto anche il passaggio faunistico, quindi il ponte faunistico sopra l'autostrada. E qui possiamo già notare i primi passaggi di piccola fauna selvatica, tra cui anfibi, rettili, piccoli mammiferi. Per quello che è gli ungulati, quindi in particolare i cervi, ci vuole un po' più di tempo perché questi seguono delle vie di migrazioni già stabilite, sono soprattutto le femmine che conducono le danze, quindi qui bisognerà aspettare un po' più di tempo finché gli animali diventino un po' meno diffidenti a questi nuovi passaggi, poi si assisterà anche qui a questo nuovo passaggio, a questa nuova rotta di migrazione. Per questo motivo sono state dotate di fotocamere, fototrappole, questi passaggi appunto al fine di monitorare e verificare l'efficacia di queste nuove vie di migrazione.
La prima fase in zona Pascol Grant è terminata 2 anni fa. Quali sono i primi risultati evidenti?
La prima fase è finita a cavallo tra l'inverno 2024-25. La prima cosa che si è assistito, che era un obiettivo di progetto, era quello di innalzare il livello della falda, quindi innalzando il livello della falda si è potuto reidratare questi ambienti umidi, quindi si è visto che la vegetazione umida ha cominciato a riprendere vigore, quindi anche gli stagni hanno cominciato a riprendere acqua e quindi nuove superfici sono state colonizzate da specie animali e vegetali che erano delle specie target, delle specie bersaglio, quindi erano degli obiettivi di progetto, quindi si è assistito per esempio alla creazione di nuove popolazioni di rospo, di rana dalmatina anche, quindi rana agile, e a tutte nuove specie palustri come ad esempio la felce penna di struzzo, che era una di quelle specie target che è legata alla presenza di acqua in superficie.
Marco Nembrini, ci sono state delle sorprese positive?
Ma al momento è andato un po' tutto come previsto, anzi l'innalzamento della falda è stata anche maggiore rispetto a quello che ci si attendeva, quindi questo è una notizia positiva, chiaramente tutto secondo dei concetti di sicurezza idraulica, e quindi diciamo che gli obiettivi sono stati per il momento raggiunti. Un altro obiettivo che è stato raggiunto è stato quello anche legato alla bonifica delle specie invasive, dove si è visto che fino ad oggi gli interventi messi in atto durante la fase di cantiere hanno dato dei buoni risultati, perché sulle nuove superfici bonificate abbiamo assistito alla ricomparsa di specie autoctone e specie golenali, e invece appunto quello che erano le specie neofite invasive non hanno ripreso questi spazi bonificati.
Una delle principali preoccupazioni espresse dalla popolazione era legata alla presenza delle zanzare. Gli stagni sono infatti i luoghi ideali per il loro sviluppo e si temeva un'invasione. Cosa ci può dire a questo proposito?
Se andiamo a vedere i risultati ottenuti al Pascolo Grande, appunto lì la vegetazione ha ripreso i suoi spazi in poco tempo, quindi quei paesaggi lunari sono stati in poco tempo colonizzati da quello che sono le specie arboree, arbustive e erbacee nel luogo, e dal punto di vista zanzare non sono mai stati segnalati problematiche, perché questi stagni sono stati colonizzati anch'essi da quello che è tutta una fauna locale, quindi si è instaurato un equilibrio preda-predatore. Quello che stiamo assistendo anche qua in EP27, qui in zona Isola Sgravera e ai Fornase, è che questi stagni hanno già in poco tempo, in una sola stagione, acquisito delle sembianze molto prossime a quelle che saranno le sembianze di questi ambienti naturali, quindi vegetazione acquatica, fauna acquatica sviluppata, e quindi anche qua ci si attende a un equilibrio preda-predatore, quindi anche qui le zanzare non saranno certamente un problema.
E dal punto di vista finanziario, il budget è stato rispettato e lo sarà anche in futuro?
Il budget è stato rispettato e soprattutto le grandi preoccupazioni erano chi andrà poi a gestire tutti questi ambienti riqualificati. Questi ambienti riqualificati saranno gestiti grazie a un budget che l'Ufficio Federale delle Strade ha riservato per portare a termine il compimento di queste misure, poiché queste misure per legge devono essere finanziate da chi ha costruito l'autostrada, quindi sia la fase esecutiva sia la fase di esercizio per i prossimi 50 anni sarà assicurata grazie ai fondi federali, e quindi non ricadrà a carico né del cantone né dei comuni, ma dell'ente esecutore stesso dei compensi ambientali.
La fase realizzativa del progetto è ora conclusa, si apre però una seconda fase non meno impegnativa, quella del monitoraggio.
Il lavoro più importante nei primi 5 anni è proprio quello di gestire queste zone nude, quindi in fase di colonizzazione, evitare che queste aree vengano ricolonizzate dalle neofite invasive che vengono dall'esterno, quindi il grosso sarà legato alla gestione della vegetazione in modo tale da riportare la vegetazione lentamente a uno stadio di equilibrio, quindi alla ricomparsa dei boschi volenali come vediamo in Pascolo Grande. Quindi questo è, diciamo, il grosso intervento. L'altro intervento è quello comunque di monitorare quello che sono gli interventi idraulici, quindi assicurarsi che gli interventi idraulici eseguiti sulla Moesa, ecco, siano compatibili con la sicurezza idraulica anche a lungo termine, soprattutto in vista di questi eventi estremi, grandi pine della Moesa. Quindi sarà piuttosto un monitoraggio, eventualmente dei piccoli interventi di correzione.
Chi ha seguito i lavori avrà forse notato la presenza di materiale nell'alveo della Moesa, materiale che in parte è stato poi trasportato a valle dalla corrente, in particolare durante gli eventi di piena. Marco Nebrini, si tratta di un effetto pianificato o il progetto è stato modificato in corso d'opera?
Sì, no, questo è un punto importante del progetto, ovvero tutti gli scavi che abbiamo realizzato per creare nuove lanche, nuovi stagni, nuove zone umide, tutti questi materiali sono stati gestiti in loco, ovvero non sono stati portati in discarica, ma questo materiale, che era tendenzialmente sabbia e ghiaia, è stato restituito al fiume. Il fiume poi ha fatto il suo processo di erosione di questi banchi e ridistribuzione del materiale a valle. Questo ha permesso quindi di non dover andare in discarica, ma restituire al fiume i materiali del fiume stesso che aveva depositato negli ultimi 100 anni. Questo è stato un punto a favore del progetto, perché si sono chiaramente contenuti i costi e si è ridato al fiume ciò che nel passato si è portato via, perché un po' tutti i fiumi, non solo al sud delle Alpi, soffrono di un deficit di trasporto solido, quindi questo ridare al fiume ha portato beneficio agli ambienti acquatici golenali della Moesa.
La zona golenale, va detto, non sarà impermeabile ai visitatori che, nel rispetto di regole precise, potranno accedervi. In che modo e con quali limitazioni?
Lungo tutti questi lavori è stato allestito un percorso informativo e didattico che verrà inaugurato durante questa giornata delle porte aperte il 9 maggio. Quindi le persone potranno fruire di questo percorso naturalistico didattico che era già presente prima, è stato valorizzato, e lungo il percorso ci saranno tutte delle tavole di tipo informativo dove la gente potrà trovare informazioni su quello che oggi sommariamente ho parlato, quindi specie animali, specie vegetali, il perché del progetto, a nuovi ambienti ricreati, il passaggio faunistico, quindi potrà diciamo avere informazioni direttamente dai pannelli, ma anche da specialisti sul posto che potranno fornire indicazioni, informazioni più di dettaglio e anche rispondere a domande anche un po' più precise, ecco.
Marco Nembrini, ci sono altri progetti in vista a sud delle Alpi?
È uno dei progetti in vista che non sarà in Mesolcina, ma sarà lungo il fiume Ticino, è tutta la parte di riqualifica del fiume Ticino in zona Boschetti, per esempio. Quindi ci sono a livello, diciamo, cantonale, ma svizzero, tutta una serie di progetti che sono ancora in fase progettuale, alcuni in fase esecutiva, ma appunto quello che è la riqualifica delle zone golenali è un punto importante nella politica ambientale a livello svizzero. Negli ultimi 10 anni noi abbiamo perso circa il 90% degli ambienti golenali, quindi un grosso asset di lavoro per conservare la biodiversità è quello di lavorare sulle zone golenali, perché lavorando sulle zone golenali vengono riattivati i processi naturali che sono alla base della conservazione della biodiversità. Quindi lavorare sulle zone golenali significa preservare la biodiversità di questi ambienti, e in questi ambienti troviamo una biodiversità veramente elevata perché sono zone dove troviamo ambienti acquatici e terrestri che convivono.
Anche a sud del Bernina è in atto un progetto naturalistico di grande rilievo. Si tratta del progetto Miralago, che dal 2024 Repower ha avviato nella piccola frazione di Brusio, affacciata sulle acque del lago di Poschiavo. Da quel punto in poi il Poschiavino ha subito per oltre un secolo lunghi periodi di secca, che ha fortemente penalizzato fauna e flora del torrente. Ma a partire dal 2028, anno in cui è prevista la conclusione dei lavori, la situazione è destinata a cambiare in modo sostanziale. Con Antonia Marsetti abbiamo partecipato all'evento Porte Aperte, che nelle scorse settimane ha permesso alla popolazione locale di scoprire da vicino ogni tappa di questo ambizioso progetto.
L'impianto è tutto un impianto complesso che siamo obbligati a fare per vari motivi. 120 anni fa abbiamo fatto la prima presa giù lac per captare l'acqua e la portata fuori a Montescala, giù i tubi e la centrale vecchia da Cancologna. Poi con gli anni la mia Cancologna 2, la centrale del Ragn in Italia, la seconda sotto e così via.
Giampaolo Lardi, responsabile degli impianti di produzione Repower a Poschiavo, spiega alla popolazione intervenuta alle giornate di visita del cantiere le ragioni che hanno spinto il colosso energetico ad investire 45 milioni di franchi, cifra già lievitata a 52, in zona Miralago, sulla sponda meridionale del lago di Poschiavo. Qui verrà realizzato un bacino di dotazione per garantire un costante flusso lungo il torrente Poschiavino, permettendo ai pesci così di risalire e discendere il corso d'acqua. Il lago satellite, situato ad una quota più elevata rispetto al lago di Poschiavo, sarà alimentato tramite pompe e da un canale proveniente da una nuova centralina idroelettrica che a sua volta capterà l'acqua da una sorgente. Un intervento ciclopico che però non risponde ad esigenze di produzione, ma piuttosto mira a ripristinare la connettività biologica tra il lago di Poschiavo e il fiume Poschiavino, interrotta da oltre un secolo. Viene così dato corso alla legge federale, in vigore da ormai 20 anni, che non permette più al settore idroelettrico di lasciare in secca completa tratti di fiume.
Dimchilò è stata un po' un'eccezione a livello svizzero perché gli era la concessione per l'impianto da Cancologna che la c'è fino al 2020, e quindi ha detto ok, fino al 2020 lei sci. Però con la nuova concessione dal 21, la disca che l'ho, la ragazza ha un collegamento dall'acqua tra il lac e il fiume. E già col progetto Lago Bianco 2011-2014 era questa idea da collegare con l'acqua, diciamo, al lac col fiume. Dopo abbiamo perso un po' di tempo una roba all'altra, arrivò il Covid, arrivò la guerra e siamo sempre modelli al fa. Le ciare che sono altre fanno il collegamento e il passaggio più tanta acqua verso Bruce, quell'acqua che passa giù ha un impatto positivo per la natura, per i pesci e per tutti, diciamo, gli abitanti dell'acqua, ha però un impatto negativo sulla produzione. E sta producendo meno, pagano da meno canoni, al ciappa meno soldi al comune di Bruce.
Meno energia elettrica, più acqua nel fiume dunque, ma quanta di più?
E sale 80 litri di enoit, inverno e estate. Dopo le dal laghetto che l'ho 300 litri passafò e andrà fino a 3 metri cubi. Quindi da 80 litri in che vanno a 3 metri cubi, cura che arriva tanta. Quindi gamma, un miglioramento ambientale molto molto significativo fino al confine. Però vamo a perdere una marea d'energia. Andremmo ad avere una perdita di un settimo rispetto alla produzione attuale. Sono una perdita tra 2 e 3 milioni di ricavi annui come produttore, ma questo ha un impatto anche per i comuni e per il cantone, perché non potendo turbinare l'acqua non possiamo pagare i canoni e questo è un impatto di circa 400 fino a 500 mila franchi che non paghiamo al cantone e ai comuni.
Interessante il sistema di protezione adottato anche sull'opera di presa nel lago di Poschiavo. Per evitare che i pesci finiscano nelle condotte forzate della centrale, verrà installata una barriera elettrificata che emette un campo magnetico a bassa intensità, impercettibile per l'uomo, ma fastidioso per i pesci, che li spinge ad allontanarsi dalle turbine. Il progetto prevede anche un deflusso dinamico fino a 2700 litri al secondo che simula le piene naturali, essenziali per pulire i fondali e favorire la deposizione delle uova. L'intervento a Miralago soddisfa anche i pescatori, come ci conferma Eugenio Zanolari del Comitato della Società Pescatori Valposchiavo.
Appunto, un miglioramento sicuramente ci sarà, perché aumentando il deflusso minimo qua del lago, il collegamento con il lago sicuramente per i pescatori è una cosa bella, la pesca diventa più interessante. Da 90 metri cubi a secondo di prima si passa a 300 massimi, è una cosa che abbiamo sempre desiderato e pensavamo che non sarebbe mai potuto accadere, invece con questo sistema naturalmente per la pesca è una cosa positiva.
Il tema della risorsa idrica e dell'uso plurimo delle acque è sempre di attualità. L'acqua, oltre ad essere un bene indispensabile per le comunità, interessa da vicino il settore idroelettrico, quello della pesca sportiva, ma ovviamente anche l'agricoltura. Marcello Dorsa, presidente Unione Contadini Brusio, dice la sua in merito a questo cantiere.
Ma noi da Brusio non possiamo lamentarci, perché con l'impianto di irrigazione e quello che hanno fatto i nostri antenati di Brusio abbiamo una buona posizione. Come agricoltori, se viene finito l'impianto, tutto il lavoro, l'impianto di irrigazione del comune di Brusio va ancora a migliorare.
Quindi ne beneficerete?
Di sicuro.
Spostiamoci ora in Bregaglia, dove ha preso recentemente il via un altro intervento di rivitalizzazione, quello dell'area golenale in località Cavril, sopra Casaccia. Qui, fino ad alcuni decenni fa, esisteva una zona golenale che si estendeva su una superficie di circa 60.000 metri quadrati. Oggi l'area, che resta comunque un biotopo di grande importanza per la biodiversità, non supera i 16.000 metri quadri. L'amministrazione comunale, grazie anche al sostegno economico di EVZ, punta ora a rendere la zona nuovamente dinamica, capace cioè di ospitare fauna e flora tipiche degli ambienti golenali.
Il primo colpo di vanga è stato dato nelle scorse settimane, ma si dovrà attendere il mese di maggio per entrare nel vivo del cantiere da 2 milioni di franchi, grazie al quale l'area golenale di Cavril tornerà a nuova vita in Bregaglia. La zona di importanza nazionale si estende per circa un chilometro lungo il fiume Orlegna e dagli anni 50, con la costruzione delle briglie di contenimento a monte, ha perso il dinamismo tipico delle piane che periodicamente vengono allagate. Ne parliamo con Pio Pitch, che ha redatto le tavole progettuali di massima ed esecutive.
La golena una volta era molto più grande e poi non era neanche così occupata delle piante. Veniva inondata tutti gli anni. Dopo le piene che sono state in Val Bregaglia, che hanno fatto anche danni negli anni 50, è stato costruito a Maloia un bacino di detenzione. Da quel giorno lì le piene grandi vengono tenute indietro. Così dal 71, che è stato costruito e preso in funzione, la Bregaglia non ha più avuto grandi danni con alluvioni. Però le inondazioni che sono necessarie per la golena per sopravvivere non c'erano più tante, erano più piccole. Ha avuto per conseguenza che la golena non ha più quella dinamica che avevano una volta. Così è diventata adesso sempre più stretta. Cominciano a crescere i pini e i larici, che non sono piante tipiche della golena. Per dare di nuovo lo spazio alla golena che aveva una volta, dobbiamo tirar via il ponte, facciamo un ponte nuovo più in alto, dove il fiume è più stretto, e qui l'alveo si allarga, che dopo, proprio in mezzo alla golena, avremo 50 metri in tutto di larghezza. Questo dà la possibilità di lavorare su una superficie più grande dopo, con le piene che ci sono ancora. La condizione per una golena è la dinamica del fiume, perché la golena distrugge
e ricostruisce.
Ricostruisce sempre. Questo è un processo permanente e quel processo lì lo vogliamo
ripristinare.
Sì. Il problema più grosso è stato proprio quello della deponia qui, che restringe la golena.
Il materiale che verrà cavato dall'alveo non è comunque materiale prezioso per l'edilizia.
Giusto, giusto. Ecco, noi abbiamo cercato una soluzione da non portarlo via lontano. Dall'altra parte della strada c'è un avvallamento.
Andrete a riempirlo.
E quello andiamo a riempire e dopo facciamo di nuovo bosco sopra.
L'intervento è stato programmato sin nei minimi dettagli. Basti pensare che prima di insediare uomini e mezzi per i lavori si procederà a mettere in sicurezza una ventina di formicai presenti in zona. Andrea Giovanoli dell'azienda forestale, l'ufficio dal quale tutto ha avuto inizio, e il guardiacaccia Renato Roganti.
Ma sì, praticamente qua sul lato opposto ce ne sono tantissime, ma come un po' dappertutto in questa zona. Chiaro, anche con un progetto del genere vanno spostati prima dei lavori, per non distruggerli.
Ci sono invece delle essenze che verranno spazzate via, penso ai larici, ma dovranno essere rimpiazzati da piante che siano veramente proprie della golena.
La golena ha una certa dinamica che con intervalli di anni viene spostato completamente il letto del fiume e così anche la vegetazione. C'è naturalmente un'altra vegetazione.
Che piante dovranno crescere qui?
A questa quota qua sarà dominante, sarà il salice.
Invece se parliamo di animali, qual è l'habitat? Chi ci vive?
Soprattutto questo habitat è interessante per uccelli. Uccelli che necessitano di questo spazio aperto nella golena, che nidificano addirittura sulla golena.
Soprattutto i limicoli, che speriamo che arrivino con la nuova revitalizzazione, il corriere piccolo e il piro piro piccolo, ma anche altre come le ballerine gialle, bianca. Un arricchimento per la biodiversità, non solo per gli uccelli, ma anche per i rettili e gli anfibi. Dunque è una buona cosa.
Ma secondo lei un giorno si potrebbe anche pensare ad una sorta di bird watching e quindi di aprire ad appassionati per venire proprio qui ad ammirarli?
Ma sicuramente sarà un posto interessante per osservare gli uccelli. Dall'altra parte non vogliamo creare disturbo e spero non ci siano troppe concentrazioni di osservatori, però chi è nel campo sa che può venire a osservare senza disturbare.
E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, in onda dal 1941, che tornerà come sempre venerdì prossimo. Da Alessandro Tini l'augurio di trascorrere una felice fine settimana.